Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La newsline serale di Controradio che apriamo con lo sciopero generale dei sindacati di base. Circa 4.000 persone hanno partecipato al corteo che si è svolto a Firenze contro la finanziaria del governo Meloni e l'economia di guerra, folta la partecipazione di giovani e studenti in continuità con le manifestazioni pro-Palestina delle scorse settimane. La manifestazione è partita da piazzale Montelungo, la fortezza si è conclusa al parco di San Donato. Sentiamo alcune voci che ci raccontano i motivi dello sciopero dei sindacati di base.
Miriam Amato, SB Firenze.
Sì. Lorenzo Robin, USB Trasporti e Firenze. Davide Pinelli, CPA Firenze Sud.
Abbiamo un welfare ridotto a minimi termini, i soldi che non vengono più investiti in sanità, curarsi è diventato lusso, le scuole, le case mancanti, il fatto che utilizzano le nostre città solamente a un mero strumento di Firenze nella prova, no? È un turistificio, una mangiatoia. Le condizioni della vita normale dei cittadini comuni, sindacalizzati o meno, sono chiare. E il tasso di povertà, noi non lo diciamo solamente noi, quello che prima una volta ci veniva detto siete degli allarmisti, ora ormai anche i vertici, qualsiasi istituto di statistica non può che prendere atto che i dati sono questi. I dati non cascono dal nulla, sono scelte politiche. Per questo il legame fra questa finanziaria e quello che successo in genocidia, le condizioni internazionali, bisogna uscire a guardare il nostro orticello, si va in un'unica direzione, affamare i popoli, magari dirgli che la soluzione potrebbe essere quella di arruolarsi nell'esercito e poi nei fatti semplicemente portare avanti un tipo di civiltà che non va più verso la pace. Noi stiamo snaturando la nostra Costituzione che parla appunto di welfare, parla di azzerare quelle che sono le divergenze fra le persone.
Le lotte dei lavoratori e delle lavoratrici si possono unire, si devono unire alle lotte sociale. Quindi oggi, dopo la grande spinta delle manifestazioni con il popolo palestinese, con la resistenza palestinese, trasformiamo quell'energia e quell'ardore nel rivendicare una piattaforma sindacale. 2.000 euro come salario minimo, riduzione dell'età pensionabile, reintroduzione della scala mobile per sconfiggere l'inflazione e salute e sicurezza contro gli omicidi sul lavoro.
Chiaro che lottare contro la manovra finanziaria non è un discorso squisitamente economicista, ma un ragionamento politico. Noi dobbiamo riuscire a oggi a mettere in piedi un movimento contro la guerra che si ponga l'obiettivo di chiamare i giovani alla diserzione, non lasciandoli soli davanti a questa scelta, cioè quello di non imbracciare le armi per portare avanti gli interessi dell'Occidente in questa fase. Noi questo lo vediamo oggi chiaramente nella manovra finanziaria, nelle parole del Ministro della Difesa, lo vediamo nei contratti nazionali. Io sono metalmeccanico, hanno rinnovato un contratto nazionale, che al di là delle questioni economiche, di tempo libero, orari, tutele, lasciamo stare, continuiamo a perdere potere d'acquisto e non agganceremo mai l'inflazione e staremo sempre peggio. Il problema però è anche politico, è la firma di un contratto nazionale sul comparto metalmeccanico che recepisce i fondamenti della manovra finanziaria, cioè portarci alla guerra. Paghe base basse per dare la possibilità ai padroni di agire con benefit e bonus nei settori del riar, creando una parte di classe operaia che definiamo aristocrazia operaia, lasciando l'altra al macello.
E oggi, come dicevamo nell'anticipazione, anche lo sciopero dell'informazione, lo sciopero dei giornalisti a redazione di Controradio, al fianco dei colleghi e delle colleghe che oggi sono in sciopero nei quotidiani, periodici, agenzie, testate online, radio e TV nazionali che applicano il contratto FNSI FIEG per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro scaduto a 10 anni. Noi come informazione locale non facciamo parte di questo comparto e quindi naturalmente lo sciopero non possiamo aderire allo sciopero, ma aderiamo virtualmente facendo informazione, un'informazione libera e plurale che sia controllo democratico. Ha bisogno di giornalisti autorevoli e indipendenti che non siano economicamente ricattabili. Rivendicazione al centro anche delle priorità dell'emittenza radio locale, che vede però, come dicevamo, un contratto separato che scadrà a dicembre 2026. Sandro Bennucci è presidente di Assostampa Toscana.
È una giornata molto importante, è il momento di dare, come si dice, una spalla per abbattere le barriere del precariato e soprattutto includere i giornalisti che vengono pagati 3 o 5 euro a pezzo, il che è uno scandalo. Ecco, dare anche a loro una cornice di, prima di tutto, di stabilità e poi anche di salvaguardia. E noi il sindacato, la Federazione Nazionale della Stampa, sindacato unico e unitario dei giornalisti, cerca di arrivare a questo obiettivo e ovviamente anche a rinnovare un contratto che, anche questo è uno scandalo, è scaduto da 10 anni. Tieni conto che in questi anni gli editori hanno preso, diciamo così, contributi milionari dallo Stato, quindi soldi pubblici che non sono stati reinvestiti sulla forza lavoro, anzi sono stati tagli, le redazioni sono state svuotate.
E uno sciopero in difesa dei diritti e degli stipendi, come dicevamo, per non avere giornalisti ricattabili. È il senso della giornata di protesta. C'è stato un presidio davanti alla RAI di Firenze con l'associazione stampa, l'ordine regionale giornalisti, CDR delle redazioni, poi giornalisti e giornaliste delle testate agenzie nazionali. Presente anche una delegazione del CDR del Tirreno, la cui assemblea di redazione ha sfiduciato ieri il direttore responsabile Cristiano Marcacci. Sentiamo l'intervista raccolta da Chiara Brilli.
Io sono Elena Reali e sono uno dei membri del CDR del giornale Il Tirreno.
Perché è emblematico in questo giorno di mobilitazione e sciopero ciò che sta accadendo al Tirreno?
Perché il Tirreno è in questo momento in prima linea nella difesa dei diritti previsti dal contratto di lavoro ed è in lotta affinché questi diritti vengano riconosciuti e per evitare i soprusi e il non rispetto che viviamo noi in questo momento, che siamo forse i primi sul fronte della lotta e del rispetto, ma che siamo probabilmente destinati ad essere seguiti da altre realtà, dal momento che il mondo dell'editoria vive un momento di grande difficoltà che poi sarà una difficoltà che si ripercuote anche nel paese, nel diritto generale all'informazione.
Ecco, essere un avamposto di mobilitazione per una dignità del proprio lavoro davanti a un baratro che potrebbe far abbassare l'asticella nei confronti appunto di tutta l'informazione e della qualità rivolta all'utenza, vi fa sentire oggi ancora in maniera più importante quello che è un sostegno da parte dei colleghi e delle colleghe del sindacato?
Sì, il sostegno del sindacato, dell'Associazione Stampa Toscana, della Federazione Nazionale della Stampa è stato per noi centrale perché ci ha garantito tutte quelle conoscenze e quel supporto che altrimenti un gruppo di lavoratori che fanno altro, fanno i giornalisti, non avrebbero potuto avere. Quindi il sindacato è importante perché è sempre al nostro fianco e sono importanti i colleghi che creano un movimento che fa un percorso a favore della democrazia di questo paese, perché comunicazione e informazione corretta vuol dire anche rispetto di tutti i lettori, di tutti gli italiani.
Veniamo alla politica perché un punto all'ordine del giorno, il prossimo consiglio regionale è destinato a occupare la scena politica, quello che oramai è stato ribattezzato il Manetti Gate. Continua infatti a interrogare le strategie comunicative degli schieramenti politici che a questo punto saranno costretti a confrontarsi pubblicamente in aula. Il servizio di Giorgio Bernardini.
Martedì 2 dicembre la discussione sull'opportunità diventerà un vero dibattito politico. Quel pomeriggio tornerà a riunirsi il Consiglio regionale della Toscana e al momento l'unico punto all'ordine del giorno è l'interrogazione presentata da Chiara Laporta, capogruppo di Fratelli d'Italia, sulla vicenda che lo scorso 13 ottobre ha coinvolto l'assessore regionale alla cultura Cristina Manetti e il presidente Eugenio Giani. Quello che ormai è stato ribattezzato il Manetti Gate continua infatti a interrogare le strategie comunicative degli schieramenti. Da una parte il centrosinistra, che mantiene un silenzio compatto a difesa, quantomeno d'ufficio, della giunta. Dall'altra la destra, decisa a trasformare il caso in un tema nazionale. A riaccendere la miccia giovedì è stata un'unica frase, quella di Giuseppe Provenzano, membro della segreteria nazionale del PD. Incalzato in un programma Rai, ha risposto sul caso dicendo che andrebbe chiesto a Giani e ai protagonisti della vicenda. Tanto è bastato per Fratelli d'Italia. Secondo Laporta, quella frase rappresenterebbe un vero e proprio scarico del PD sul presidente della regione. La diretta interessata, Cristina Manetti, spiega che la questione è per lei superata. La multa l'ho pagata, la patente non ce l'ho, non ho altro da aggiungere, ha sussurrato ai cronisti. Ma i dettagli diffusi dal Viminale mercoledì scorso aggiungono elementi di cui proprio Fratelli d'Italia vuole chiedere conto ora in consiglio regionale. Quel 13 ottobre, infatti, Manetti fu trovata dalla postrada sulla 11 nella corsia di accelerazione a causa, ha spiegato, di un malore. Un'ambulanza confermò la pressione alterata. Il documento ministeriale chiarisce che sul posto arrivò anche il governatore Giani e che insieme i due si spostarono poi in prefettura. Ricorso prima presentato, quindi ritirato, pagata la sanzione 430 euro. E così, mentre Fratelli d'Italia moltiplica gli attacchi con gli affondi di Torselli, Amorese e Rossi, la vicenda proderà ufficialmente martedì in aula, dove La Porta chiederà chiarimenti anche sul certificato medico presentato dall'assessora.
E sempre a proposito di politica, si chiama Costruire l'alternativa, la 3 giorni organizzata all'area Dem del PD a Montepulciano per rafforzare, viene detto, la segreteria in vista delle politiche. Boom di adesioni e chiusura dell'Isline domenica. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Si chiama Costruire l'alternativa, la 3 giorni organizzata dall'area Dem che ha sostenuto Erich Line al congresso e che si svolge durante tutto questo fine settimana a Montepulciano. Il boom di adesioni ha costretto gli organizzatori a spostare il tutto in una tensa struttura all'esterno, capace di contenere 1 migliaio di persone, da Carofiglio ai sindaci di Napoli e Bologna, Manfredi e Lepore, ai segretari dei sindacati confederali, Confindustria, l'Arci e le Acli, fino alla chiusura domenica della segretaria. Saranno giorni molto densi, perché chiusa la fase delle regionali si apre ora la stagione che guarda alle elezioni politiche del 2027. Ora il problema è che all'inizio dello stesso anno scade anche il mandato della segretaria, che ha già fatto sapere che il congresso non è una priorità, congresso che da statuto del PD durerebbe 3 mesi. A Montepulciano parleranno anche Franceschini, Orlando, Stumpo e Nardella, animatori di una supercorrente che intende così mettere in chiaro da subito un equilibrio rinnovato, anche perché, come ha detto Orlando, il quadro da quando abbiamo letto Elli è cambiato. Quindi a Montepulciano dovrà venire fuori la quadratura che porterà la Schlein a sfidare la Meloni in un contesto di campo largo e con una maggioranza all'interno del partito che la sostiene, che però vuole contare di più. Intanto dovrebbe tenersi prima di Natale l'Assemblea Nazionale del PD. Ancora non è arrivata la convocazione ufficiale, ma si parla di sabato 13 dicembre. Ed infine i riformisti, scontenti, delusi e mortificati, si incontrano nelle stesse ore nell'aprato del super votato e super escluso Matteo Biffoni. La strada per le politiche è ancora lunga.
Rock Contest 2025, in arrivo la prima semifinale.
Sul palco Fridays, Mad Medulla, Zoe, Narcadian, 14498 e Uva.
Appuntamento per venerdì 28 novembre al Glu di Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito. E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comuni di Firenze e SIAE, main sponsor BEC Speakers.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 29 novembre alle 21, Storie di Villa Triste, testo e regia di Nicola Zavagli. Partendo dall'immaginaria ricostruzione del processo alla banda Carità, lo spettacolo porta in scena i testimoni del tragico periodo fascista. A seguire Talk, a cura di Matteo Mazzoni, direttore dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea.
A Natale, libri per te. A Peccioli, dal 6 all'8 dicembre, uno speciale temporary store in cui acquistare libri, risparmiando fino al 50%. Ma non finisce qui. Presentazioni e incontri con tanti ospiti. Luca Sofri, Massimo Gramellini, Enrico Mentana, Daria Bignardi, Domenico Starnone, Viola Ardone, Mauro Coro, Maurizio De Giovanni, Mariangela Gualtieri, Dario Bressanini e altri ancora. Info fondarte.peccioli.net.
In All'alba perderò vi racconterò le gesta dei fuoriclasse della sconfitta, di uomini che hanno perso ma l'hanno fatto in un modo unico. Ad esempio, il pilota Taki Noe, considerato il peggior pilota di Formula 1 di tutti i tempi, l'unico ad aver tamponato la safety car durante un Gran Premio. E quando i giudici gli chiesero: "Oh, ma che fai?", lui rispose semplicemente: "Scusate, ero distratto".
Andrea Muzzi in All'alba perderò, le gesta dei fuori classe della sconfitta. Sabato 3, domenica 4 gennaio alle 21:30 al Teatro Puccini di Firenze. Info teatropuccini.it. Arbit, il festival dedicato alle musiche del mondo. Giovedì 27 al Teatro Brillante Lippi, l'irresistibile vitalità della musica balcanica con il concerto dei Nubras Ensemble insieme ai Masters of Bulgarian Folklore. Venerdì 28 al cinema Astra, Monsieur Aznavour, il biopic sulla straordinaria storia di Charles Aznavour, mito della canzone francese. Sabato 29 al Progresso, il calore e l'energia delle musiche popolari del sud con i 7 musicisti dei Populalma in concerto. Domenica 30 al Teatro Brillante Lippi, 9 percussionisti e ballerini dall'Africa per il gran finale di Arbit. Niyama Ni Maskan, lo spirito delle maschere, le musiche, le danze e le bellissime maschere cerimoniali africane in uno spettacolo unico. Prevendite su Ticket One, info eventimusicpool.it. Festival dell'Olio di Fiesole, un fine settimana dedicato al prodotto simbolo del territorio fiesolano con degustazioni, incontri, esposizioni e laboratori per adulti e bambini. Olio come alimento, paesaggio e cultura. Un evento da non perdere che unisce produttori, famiglie, cittadini e visitatori. Festival dell'Olio di Fiesole, sabato 29 novembre, Sala del Basolato, domenica 30, Sala Costantini, Piazza del Mercato, Foyer del Teatro e Area Archeologica. Info, distrettobiologicofiesole.it.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Nord. Code a tratti per traffico intenso anche in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. In A11, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. In A12, incidente al chilometro 149.500 tra Viareggio e Pisa Nord in direzione Rosignano. Spostandoci sulla FIPLI, code per viabilità esterna che non riceve alle uscite di La Strassigna e Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Ecco, ultimo giorno, il presidente aggiunto regionale Eugenio Gianni dice: ora gioco di squadra per trovare il soggetto che dia prospettiva. Con Beco si chiude una storia che ha fatto la manifattura toscana e si apre una finestra sul futuro, appeso alla reindustrializzazione del sito di via Toselli a Siena, dice ancora Gianni in un comunicato. Chiusa la produzione, acquistato l'immobile da Invitalia, entro in gioco gli accordi stipulati al tavolo Mimit per la salvaguardia delle sorti dei lavoratori. Buonasera Daniela Miniero, Fion CGL Siena, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Qual è lo stato d'animo attuale innanzitutto?
Beh, quella di oggi ovviamente è una pagina brutta per quanto riguarda la condizione lavorativa di oramai 160 lavoratori che sono rimasti agganciati alla speranza di una reindustrializzazione. Altri invece, grazie all'accordo quadro, sono riusciti ad avere un incentivo importante, anche questo mi corre l'obbligo di ricordare, senza precedenti, perché 95.000 euro sono un incentivo non usuale, eppure di crisi industriali, insomma, purtroppo ce ne sono sul territorio nazionale. Però è anche una pagina, come ho detto stamattina ai tanti lavoratori che hanno timbrato per la ultima volta il loro badge, e non si può iniziare a scrivere una nuova pagina senza chiudere un capitolo di un libro che ormai aveva tracciato un racconto con un epilogo negativo. Ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto e abbiamo fatto in modo di blindare all'interno di quell'accordo quadro tutte le condizioni perché la reindustrializzazione potesse essere fattibile, agevolata per gli imprenditori. Ora la palla passa a tutta l'imprenditoria e quindi anche alla responsabilità della politica nel richiamare le imprese alla responsabilità sociale. Sappiamo che ci sono tre soggetti interessati, però vista anche diciamo l'entità della forza lavoro rimasta in forza all'Abeco, noi ci auguriamo che si possa parlare di un unico soggetto industriale che possa, come prevede l'accordo quadro, mantenere in un processo di reindustrializzazione tutte le tutele e il tipo di contratto e il salario che i lavoratori hanno diciamo in qualche modo lasciato con l'Abeco. Quindi i prossimi passi sono quelli di iniziare dal 2026 verso il percorso di riqualificazione professionale grazie all'accordo quadro sottoscritto con la regione, anche per tenere impegnati i lavoratori, e il passo successivo sarà fare un passaggio con Confindustria, firmataria anch'essa dell'accordo, perché ora ovviamente il governo ha fatto il suo, nel senso che ha acquistato lo stabilimento. Il comune si sta già adoperando per la bonifica e quindi il passo successivo sarà quello anche di smantellare tutto il tetto in amianto e sostituirlo con i pannelli fotovoltaici, in modo da creare anche per il soggetto che arriverà un incentivo importante per quanto riguarda il costo dell'energia elettrica. Quindi io credo che a questo punto la tavola è apparecchiata e bisogna fare in modo che in questo momento si passi alla fase successiva, che è quella che chiama la responsabilità l'imprenditoria.
Certo. Quindi... come giustamente lei diceva, comunque un momento anche triste, no? Certo, di speranza, però si chiude una vicenda, lei diceva segnata, ma comunque una vicenda storica importante per il territorio senese. Ora si apre quella che possiamo definire, nei termini che lei ha raccontato, un po' una traversata anche del deserto, no? Perché è importante che ciascuno faccia la propria parte, perché in quest'anno una soluzione va trovata.
In quest'anno noi contiamo di poter conoscere l'identità del soggetto e poi ovviamente serve tutto il 2027 ed eventualmente poi passare da una cassa integrazione per ristrutturazione e quindi diciamo dare quel paracadute economico e temporale ai lavoratori per poter aspettare, quindi rendere anche sostenibile questo periodo per poter poi diciamo agganciarsi alla nuova produzione industriale che si terrà in quel sito, che ricordiamo fino a 20 anni fa ospitava anche 800-900 addetti. Quindi noi l'abbiamo sempre detto, questa è stata una vertenza per difendere il livello occupazionale presente, ma è stata una vertenza perché è diventata la vertenza di Siena, della città di Siena e poi anche della Toscana, perché si è avuto un obiettivo ambizioso che è quello di rilanciare il tessuto industriale di una città che altrimenti avrebbe visto la propria economia basata soltanto sul terziario e sul turismo, e questo non è possibile.
Grazie, in bocca al lupo naturalmente Daniela Miniero, Fionci GL Siena, buona serata.
Grazie a voi, arrivederci.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E torniamo sulle vicende urbanistiche invece per quanto riguarda Firenze. Occhi puntati sull'ex OGR, l'area delle officine grandi riparazioni delle ferrovie che si sviluppa dietro il nuovo omaggio musicale. Palazzo Vecchio dice che non esiste ancora un piano definitivo circa la destinazione dell'area che da Runardella, quando era sindaco, vedeva come una sorta di cité parigina dedicata all'arte contemporanea e alla cultura. Ora le direttrici paiono altre, ovvero un mix residenziale, commerciale e turistico, su cui Palazzo Vecchio chiede all'operatore privato percorsi di partecipazione con i cittadini, i particolari da Sandra Salvato.
Si muove sul delicato equilibrio tra pubblico e privato il futuro delle ex officine grandi riparazioni, 50.000 metri quadrati che rappresentano la cerniera tra il Parco delle Cascine, i quartieri Leopolda e San Jacopino. Un rendering dell'area venduta nel 2023 per appena 10 milioni di euro a una società di una holding lussemburghese mostra in che modo Firenze vorrebbe farsi smart, funzionale, accessibile e bella da percorrere in questa parte, da tirare a lucido sotto l'occhio vigile della soprintendenza che ha imposto a Palazzo Vecchio la riduzione delle volumetrie edificabili portate ora a 42.000 a prescindere dal POC. Tracce di archeologia industriale che vanno preservate e valorizzate con interventi su più livelli. Il 60% sarà ad uso residenziale, il 15% turistico ricettivo, il 16% direzionale, il 9% commerciale. Ma c'è un altro osservatorio severo su questo pezzo di città, è fatto dai cittadini e dai comitati come Salviamo Firenze, che temono l'ennesima cittadella di lusso con torri svettanti alla maniera del cubo nero. E c'è poi chi si domanda come mai non sia stato il pubblico a comprare un'area così a buon mercato per darle una funzione sociale. La risposta dell'assessora all'urbanistica Caterina Biti è puntuta e non lascia spazio a costruzioni di senso alternative. Sarà un intervento a saldo zero, ha detto. Siamo perfettamente coscienti delle responsabilità verso Firenze.
Autolinee Toscane ha lanciato il progetto Sentinel, un'iniziativa pensata per rafforzare la sicurezza dei clienti e dei lavoratori, in particolare di chi opera a bordo degli autobus su tutto il territorio della Toscana. Sentiamo di cosa si tratta con la voce dell'amministratore delegato di Autolinee Toscane, Franco Middei.
Spesso il fenomeno di aggressione è un fenomeno terminale di un comportamento e di una sensibilità al poterlo fare che cresce nel tempo. Quindi ci siamo posti il tema di andare a fronteggiare quegli episodi di malcostume, cattivo comportamento che ancora non sono aggressione, ma che ci danno comunque l'indice di un problema che potrebbe arrivare. E questo è Sentinel. Sostanzialmente con Sentinel noi chiediamo ai nostri colleghi di collaborare non per denunciare le aggressioni, perché le aggressioni già hanno il panic button, una possibilità di collegamento diretto con la sala operativa che quindi chiama immediatamente le forze dell'ordine, ma tutti quei comportamenti a bordo che comunque, diciamo, vanno al di là di quello che è, posso dire, un civile vivere su un bene pubblico come può essere un mezzo. Noi, il nostro scopo è di metterli a statistica, quindi andare a verificare se ci sono comportamenti che si ripetono su quella linea, su quegli orari, in modo tale da indirizzare meglio poi la nostra attività di prevenzione.
Violenza e prevenzione, come costruire gli anticorpi educativi e relazionali, questo è stato il tema della puntata di oggi di un 25 novembre al mese. In studio Andrea Bagni, già docente di letteratura, membro del comitato civico Impariamo a dire noi, e Barbara Santoni, psicologa nei consultori dell'area di Firenze USL Toscana Centro, collaboratrice nei progetti di educazione sesso-affettiva nelle scuole. Sentiamo un estratto dei loro interventi nella trasmissione visibile e ascoltabile integralmente su contrario.it.
Io magari porto ogni tanto l'esperienza di scuola, ecco, quindi anche di letteratura se si vuole, però è una cosa che noi facciamo sempre mandando il messaggio di fondo, quello che cerchiamo di fare noi come uomini, diciamo, è che non ci presentiamo come quelli buoni. Non facciamo prediche, perché magari i ragazzi e le ragazze hanno anche le idee un po' confuse, ma non aspettano assolutamente che arrivi uno dall'alto e gli spieghi come funziona la vita, come devono essere o come non devono essere. Noi cerchiamo di, in un certo senso, tra virgolette, paradossalmente, di rovesciare un po' il messaggio. Noi mandiamo un messaggio che se ci liberiamo da certi stereotipi, che sono stereotipi di potere, ma sono stereotipi pesantissimi sugli adolescenti, perché devi essere all'altezza di modelli di uomini, di modelli di uomo che non deve chiedere mai, vi ricordate? No? E se ci liberiamo di quella cosa, per i ragazzi di oggi, per noi, è proprio liberatorio, perché poi assumi magari un punto di vista parziale come uomo, ma in quel punto di vista puoi essere intero, puoi soffrire, puoi commuoverti, puoi piangere, puoi essere fragile, no? Non devi presentarti come quello che non si innamora addirittura, no?
Rispetto a quello che più mi ha colpito, sicuramente nel secondo incontro del progetto Generazioni Pari, io e la collega che l'abbiamo elaborato abbiamo proposto un'attività che chiamiamo la scatola anonima delle esperienze personali, ed è in cui chiediamo a ragazzi e ragazze di scrivere esperienze personali legate a stereotipi, pregiudizi o molestie. E da subito, la prima volta, è stato un po' uno shock, perché questa scatola è piena di denunce, di violenze da parte delle ragazze, tanto che la prima volta, poi noi leggiamo i bigliettini, quindi la prima volta che l'abbiamo letto, sia io che la collega, emotivamente è stato molto forte, perché non ci aspettavamo una descrizione così dettagliata di così tante esperienze, e nemmeno i ragazzi e le ragazze. Quindi eravamo molto timorose se mantenere questa attività, invece è prima in classifica nel questionario di gradimento, cioè tutti ci scrivono che per loro un momento bellissimo, toccante, una specie di denuncia collettiva catartica, e che ci tengono moltissimo, e che le ragazze anche scrivono si sentono liberate nel raccontare l'esperienza che hanno fatto e nel vedere anche che i ragazzi si rendono conto di qual è la loro esperienza. Quindi ci rimane come un'attività che sempre quando la introduciamo siamo un po' diciamo emozionate, ma che è sempre molto bella.
Coltivare legami, generare salute, un percorso di formazione e attivazione su welfare culturale, questo il claim per due incontri organizzati a Lanci il 27 novembre a Volterra, 17 dicembre a Massa Marittima. Buonasera al direttore del Lanci Toscana, Simone Gheri, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Di cosa si tratta, direttore?
E si tratta che fare un'offerta culturale, partecipare ad eventi culturali, e porta un beneficio anche al benessere fisico e quindi al welfare, e quindi a un welfare culturale, cioè tutte quelle azioni che possono comportare un miglioramento delle condizioni psicofisiche delle persone, e noi con queste iniziative cerchiamo di perseguirle, e cerchiamo di farlo nelle aree interne, no? In zone in città potrebbe essere ancora più facile, perché chiaramente ci sono tante offerte culturali, anche sociali, in queste aree qui ce ne sono meno, e quindi vogliamo cercare di portare queste esperienze in queste realtà qua, e sensibilizzare e far crescere proprio su quei territori anche questo tipo di proposte.
L'incontro di Volterra ieri, ora il 17 dicembre come detto a Massa Marittima, e questa attivazione attraverso la cultura è un fatto molto importante. Ieri mi trovavo a presentare un libro e parlava del modo in cui, attraverso il rapporto tra la riscoperta dei giochi tradizionali e il cibo collegato a questi giochi tradizionali, molte comunità locali, marginali, sono rinate anche grazie al contributo dei giovani, no? Che ci hanno creduto, ci hanno scommesso. Quindi quello che qualcuno diceva una volta, no, la cultura, con la cultura non si mangia, in realtà può essere un motore di sviluppo, di salute, di comunità, no? Che è altrettanto importante.
È fondamentale, cioè, se non riusciamo ad attivare i nostri giovani, i nostri ragazzi, le nostre ragazze, ma non solo nell'area interna, nelle città, voglio chiedermi che futuro possiamo avere. Quindi è fondamentale, soprattutto nell'area interna, far sì che i ragazzi e le ragazze sia abbiano studiato o sia siano andati a studiare fuori e rientrino, ma cercare di tenerli nelle loro zone per poter esprimere quelle che sono le loro potenzialità, perché altrimenti queste zone rischiano davvero di spopolarsi, oppure di essere solamente abitate da persone anziane, insomma, e quindi questo non le dà una prospettiva. La cultura, abbiamo l'esempio di Monticchiello per esempio, ma ne possiamo fare tanti di piccoli esempi, la libreria in Garfagnana, cioè piccoli esempi ma che portano e possono portare vita e attività in queste zone qua.
Grazie Simone Gheri, direttore Lanci Toscana, buona serata, buon lavoro a lei.
A voi, buona serata.
Polisfonia, il teatro che ci cambia, la stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 30 novembre alle 16.30 l'Europa sedesta, un viaggio rivoluzionario nella vita di Ludwig van Beethoven, dove prosa e musica si intrecciano per ricomporre il profilo umano e artistico del compositore, ma anche la storia dell'inno alla gioia di Schiller e Beethoven, oggi inno dell'Unione Europea e simbolo della fratellanza dei popoli.
15 anni di Glu Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 29 novembre il management del dolore post-operatorio torna in tour con uno spettacolo completamente rinnovato che ripercorrerà tutta la discografia della band abruzzese. Inizio live alle 22.30, after show DJ set. Arti Migranti 2025 è un progetto di integrazione e piccolo artigianato attraverso laboratori di riciclo creativo nelle scuole con l'obiettivo di valorizzare la manualità e le culture migranti. Venerdì 28 novembre dalle 16 alle 19 ti aspettiamo al Centro Giovani Officina Multimediale Galileo in Viale Guidoni 170 AB per provare i laboratori, vedere i lavori realizzati e ascoltare le storie dei protagonisti. Info lofo.io e canali social lofo.io Makerspace. Realizzato con il supporto di Fondazione Carlo Marchi.
Se hai un'attività, per Natale fai sapere che ci sei con una bella campagna pubblicitaria su Controradio.
Lo staff di Controradio Cross Media è a disposizione per preparare insieme a te un piano di comunicazione personalizzato, con prezzi in sintonia con il periodo.
Il Natale è vicino, non aspettare Babbo Natale per far sapere che ci sei.
Controradio.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia che vi raccontiamo questa sera parte nella tragica notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre del 2013 a Prato, dove in un incendio devastante perdevano la vita 5 lavoratori e 2 lavoratrici di cittadinanza cinese ammazzati dal fumo, ma anche dallo sfruttamento, dalle fiamme, ma anche dalle condizioni di vita disumane in cui si trovavano a condividere praticamente in poco spazio la postazione di lavoro e il letto, il luogo dove svolgevano le proprie funzioni vitali e biologiche, insomma il capannone che diventava casa, tutto diciamo praticamente alla luce del sole all'interno di quello che era il macrolotto pratese. Io mi ricordo fui uno dei primi ad arrivare il primo dicembre 2013 a Prato. La situazione era veramente straniante perché appunto nel cordoglio, nello sgomento eravamo quasi tutti italiani, no, eravamo proprio tutti italiani, cioè c'era questo questa tragedia aveva colpito la comunità cinese, ma non si vedevano cinesi, perché naturalmente il tema dello sfruttamento è un tema pesante, no? Un tema pesante che si è fatto fatica a riconoscere e poi a tirar fuori e far venire alla luce. Chi si ricorda di questo anniversario è il sindacato sul COBAS. Buonasera Sara Caudiero, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti e tutti.
Perché è importante ricordare quel tragico rogo?
Beh, questo sarà il primo anno dell'anniversario del rogo del Teresa Moda, dove avremo un memoriale dove ricordarlo. Abbiamo appunto deciso di costruire questo presidio di memoria per far sì che da una parte i nomi dei lavoratori non vadano dimenticati, non rimangano diciamo anche dopo aver perso la vita fantasmi come erano da vivi, costretti a lavorare appunto dentro i capannoni, a dormire dentro e a perderci la vita dentro. Oggi, perché è importante ricordare il Teresa Moda, noi abbiamo lanciato questa manifestazione, questa fiaccolata domenica sera, che abbiamo intitolato Prato non torna indietro. Il Teresa Moda è stato un fatto gravissimo, ma che ha acceso riflettori su quella che era la condizione di lavoro a Prato, ha scatenato diciamo appunto purtroppo la peggiore delle conseguenze dello sfruttamento, che è la morte, e che però crea un punto anche di non ritorno, come sono state un punto di non ritorno anche le lotte dei lavoratori che dopo 5 anni da quel rogo hanno iniziato ad organizzarsi. Da allora le cose sono cambiate, fare sciopero è diventato molto più comune, più diffuso, una pratica appunto quasi normale ormai nel macrolotto, nelle zone industriali tra Prato e Firenze. Ed è come deve essere, fare sciopero deve essere una pratica normalizzata, deve essere un qualcosa che appunto è un diritto acquisito e così deve rimanere, e non essere attaccato come è successo la scorsa settimana per ben 2 volte da parte di imprenditori, sfruttatori del macrolotto, che hanno deciso di attaccare 2 volte dei picchetti, costruendo diciamo questa alleanza per cercare di insomma resistere agli scioperi, cercando di sabotare gli scioperi con la violenza. Prato non torna indietro significa appunto che non è un dato di fatto, nel senso che non è più possibile tornare indietro, e anche che non accettiamo nessun tentativo di tornare indietro, perché il tentativo di mettere a tacere i lavoratori che scioperano vuol dire il tentativo di riavvolgere il nastro e tornare a quando i macrolotti appunto erano luoghi solamente di sfruttamento, di deserto, e dove appunto accadevano cose come il rogo del Teresa Moda. È chiaro che il lavoro da fare è ancora tanto.
Certo. Allora, per quanto riguarda la fiaccolata, possiamo dare gli estremi del...
L'appuntamento è alle ore 16 domenica, in via della Toscana 61, che è diciamo una piccola traversa sempre di via Toscana, dove c'è il memoriale appunto con i nomi dei 7 lavoratori che hanno perso la vita.
Grazie Sara Caudiero su COBAS, buona serata.
Grazie a voi, buona serata a tutti e tutti.
Allora, no, voglio chiarire, non è che come dire, stiamo parlando di una, stiamo gettando la croce sulla comunità cinese, per l'amore di Dio. Se le condizioni di lavoro erano quelle, erano anche perché evidentemente i controlli non funzionavano, evidentemente molti chiudevano gli occhi, evidentemente quel sistema che si mantenesse, che venisse protratto nel tempo, che proseguisse praticamente alla luce del sole, era qualcosa che conveniva a tanti. A troppi, poi alla fine i conti arrivano e si pagano tutti, quindi era solo per dire per l'appunto che la situazione straniante che trovammo era questo, no? C'era una tragedia che riguardava lavoratori cinesi, ma di lavoratori cinesi non se ne vedevano, perché appunto lo sfruttamento era tale e tanto che diventava difficile anche avere delle testimonianze. Comunque, veniamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani cielo sereno temporaneamente velato, venti deboli variabili ma poco mossi, le temperature in calo nei valori minimi con estese gelate mattutine in pianura, le massime invece stazionarie su valori invernali. È davvero tutto, tra pochissimo la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi. Da Domenico Guarino, ciao ciao.